questo nuovo podcast ho deciso di intraprendere una sfida che è praticamente impossibile. Voglio illustrare il concetto di analisi del rischio, come è stato illustrato nel Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati negli ultimi 2 anni, in una maniera talmente semplice che sia comprensibile anche per il giurista più tonto. Il tema dell'analisi del rischio è un tema che è diventato improvvisamente d'attualità con il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, come è noto. Il problema è che noi giuristi non eravamo abituati a trattare con il rischio, l'idea di rischio. In realtà una parte di giuristi sì, erano quei giuristi ad esempio che già si occupavano di in ambito assicurativo, oppure di 231, oppure di anche organismi di vigilanza ad esempio, però tendenzialmente il giurista medio che si è trovato a doversi occupare di protezione dei dati improvvisamente ha avuto la necessità anche di avvicinarsi al tema dell'analisi del rischio, che è un tema che non è semplice da comprendere. Allora, l'obiettivo di questo podcast sarà quello, sperando di non banalizzare molti concetti, di rendere questo argomento molto molto comprensibile, seguendo un po' anche il percorso che abbiamo fatto in tanti per avvicinarci a un mondo nuovo. Allora, se parliamo di analisi del rischio, la prima cosa di cui ci dobbiamo occupare è di comprendere che cosa si intenda per rischio. E qui ci vengono immediatamente in aiuto gli studiosi del gruppo di lavoro articolo 29, che nel documento che riguarda la valutazione di impatto sulla protezione dei dati affrontano proprio questo argomento e cercano di dare una definizione al concetto di rischio. Il concetto di rischio viene descritto e viene definito come uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze che sono stimate in termini di gravità e di probabilità per i diritti e le libertà. Quindi, per rischio nell'ambito della protezione dei dati si intende innanzitutto uno scenario che mira a descrivere un evento. Oltre all'evento, questo scenario mira a descrivere le relative conseguenze, e le conseguenze di questo evento sono stimate in termini di gravità e di probabilità per i diritti e le libertà delle persone. Il concetto di rischio è molto presente nel Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati. Ad esempio l'articolo 24 del Regolamento Europeo parla proprio degli obblighi del titolare di basare tutta la sua azione di predisposizione delle misure di sicurezza nell'ottica di prevedere il rischio. L'articolo 24 dice che il titolare del trattamento, dopo aver tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve mettere in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al regolamento, e queste misure devono essere poi ovviamente riesaminate e aggiornate ogni qualvolta fosse necessario. Quindi l'idea di rischio nel regolamento europeo si inserisce nella cosiddetta idea di accountability, cioè degli obblighi del titolare di proteggere i dati tendenzialmente, ma non solo, vedremo di proteggere i dati, di proteggere anche i diritti e le libertà degli interessati. Questa è quindi la prima grande novità. Il regolamento europeo prevede in capo al titolare del trattamento un approccio che sia basato sul rischio. Il problema è che la nozione di rischio, vedremo, è piuttosto eterogenea, è piuttosto complessa, perché si parla di analisi del rischio, ma si parla anche di una strategia contro il rischio, si parla di un piano per gestire il rischio, si parla di inserire la gestione del rischio in un processo, ad esempio in un processo aziendale, si parla di una costante review della situazione di rischio in una realtà, si parla di auditing e di controllo della gestione del rischio, e infine si parla di assessment, cioè di stabilire, di prendere delle misure che cerchino di contenere ad esempio il rischio. Quindi il termine rischio nel sistema della protezione dei dati e soprattutto della vita aziendale è molto articolato. Secondo me la prima cosa che è da comprendere è che il concetto di accountability previsto dal regolamento europeo per la protezione dei dati si sposa ed è unito a doppio filo con l'idea di rischio. Accountability che cosa significa? L'ho già detto anche in qualche altro podcast, è un po' la novità del regolamento europeo, cioè non più un elenco di misure minime di sicurezza, ma l'idea più ampia e più generale che il titolare debba garantire e poter dimostrare una sua responsabilizzazione, un suo dar conto, che debba dar conto del lavoro fatto all'interno della sua realtà per proteggere i dati. Quindi il titolare del trattamento deve in ogni momento essere in grado di dimostrare, in base a questo principio dell'accountability, che le sue attività di trattamento siano sempre conformi ai principi del regolamento europeo, di aver messo in atto tutte le misure tecniche organizzative adeguate al livello di rischio che è stato valutato e soprattutto deve saper dimostrare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate. In questo quadro nuovo per il titolare, vediamo quali tipi di rischio devono entrare in considerazione. Beh, innanzitutto l'articolo 35 del regolamento europeo, che parla della cosiddetta DPA o Data Protection Impact Assessment, menziona specificamente i rischi connessi al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Però non sono gli unici rischi il diritto alla riservatezza, cioè il rischio di violazione della riservatezza o della protezione dei dati personali. Bisogna anche tenere in considerazione i rischi in relazione ad altri diritti fondamentali che possono essere compromessi nel caso non fossero rispettati i principi del regolamento europeo o nel caso ci fosse ad esempio un data breach. In particolare la libertà d'espressione, la libertà di pensiero, la libertà di movimento, il divieto di discriminazione, la libertà di coscienza, la libertà di religione, ci possono essere tanti diritti che possono essere violati. Quindi il concetto di rischio non va inteso soltanto come prettamente riferito al diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati, ma anche ad altri aspetti della persona. Di solito gli studiosi individuano tre elementi costanti che caratterizzano il concetto di rischio. Cominciamo quindi a spiegare in maniera molto molto semplice il concetto di rischio. Lo possiamo immaginare come costituito da tre elementi costanti nell'ambito della protezione dei dati personali. Il primo elemento è il verificarsi di un evento. Il secondo elemento è l'incertezza sul se e sul quando l'evento si realizzerà, e il terzo elemento è la presenza di un effetto, solitamente un effetto nocivo, che origina dal suddetto evento. Quindi, primo aspetto, primo elemento, il verificarsi di un evento. Secondo elemento, l'incertezza sul se e sul quando l'evento si realizzerà. Terzo elemento, abbiamo un effetto che si genera, che origina dal suddetto evento. Quindi, nel momento in cui si cerca di fare la cosiddetta valutazione del rischio, non bisogna altro che mettere in fila questi elementi. Bisogna pensare e valutare l'origine che può avere un determinato rischio, la natura di quel rischio, la gravità che possa avere quel rischio, la probabilità che l'evento possa accadere e l'impatto sui diritti e le libertà degli interessati. Questi sono i cinque elementi costitutivi della analisi del rischio o della valutazione del rischio: origine, natura, gravità, probabilità e impatto sui diritti e le libertà degli interessati. Il garante si raccomanda spesso che sul fatto che uno degli errori più comuni sia quello di confondere la gestione del rischio, in quest'ottica in cui stiamo parlando, con il tema delle misure di sicurezza. E questa è una grande confusione, perché le misure di sicurezza tendenzialmente non hanno nulla a che fare o poco a che fare con l'idea di rischio di cui stiamo parlando ora, perché il rischio in questo caso in cui stiamo parlando non si riferisce al titolare, ma si riferisce al soggetto interessato, cioè al soggetto cui i dati si riferiscono. Quindi il concetto di rischio di cui stiamo parlando è un rischio non per i dati del titolare, ma è un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. E come si fa la valutazione? Si moltiplica la probabilità per l'impatto o il danno. Quindi gestire i rischi in ambito privacy vuol dire fare dei calcoli e agire sulle probabilità che accada un evento lesivo in rapporto alle sue conseguenze negative sui diritti e libertà degli interessati. E il fine di questa analisi è quella di eliminare o mitigare le conseguenze negative. Di solito quindi vengono fatte delle bellissime matrici o griglie che, ad esempio, di tre colori, verdi, gialle, arancioni, anche magari dal verde al rosso con dei colori intermedi, che da una parte hanno l'indicazione dell'impatto, cioè l'impatto che può essere molto basso, basso, medio, alto, molto alto, e dall'altro le probabilità che anche quelle possono essere molto basse, basse, medie, alte, molto alte. Quindi il rischio è dato dal rapporto tra l'impatto e le probabilità. Cosa si intende per probabilità, proprio per guardare un po' tutti gli aspetti in maniera semplice? Beh, la probabilità, pensiamo a una scala di probabilità che vada da 1 a 4, no? 1 molto improbabile, di colore verde ad esempio, 2 poco probabile, giallo, 3 probabile, lo possiamo fare arancione ad esempio, e 4 molto probabile, rosso. Cosa significa probabilità 1, la più bassa, molto improbabile? Beh, significa che perché si verifichi un danno ci devono essere, ad esempio, un concatenamento di eventi indipendenti tra di loro, oppure il verificarsi di quel danno è creduto come impossibile da tutti gli addetti ai lavori, oppure non è mai accaduto nella storia dell'umanità qualche cosa di simile, e quindi anche nella nostra valutazione diciamo quel danno e gli eventi che possano portare a quel danno sono visti come molto improbabili. Cosa significa invece poco probabile? Cominciamo a salire un po' nella graduatoria, no? Beh, poco probabile significa che il danno può essere condizionato, ad esempio, da condizioni sfortunate, oppure che nel caso ci fosse quel danno ci sarebbero delle reazioni di grande stupore da parte degli addetti del settore, oppure che eventi simili a quello che noi ci immaginiamo si sono verificati, però si sono verificati molto raramente. Continuiamo a salire un po' di livello. Cosa significa probabile? Beh, probabile significa che nel caso dovesse capitare quel danno e quel verificarsi di quell'evento, le persone non si stupirebbero poi tantissimo, ci sarebbero reazioni di moderato stupore, no? Anche perché eventi simili, ad esempio, sono già stati riscontrati. Infine, molto probabile, che è il massimo della gravità, il 4, il colore rosso, beh, vuol dire che il verificarsi del danno non solleverebbe nessun stupore da parte delle persone, che eventi simili sono già accaduti in azienda, oppure è comune che accadano in aziende dello stesso tipo, oppure che il verificarsi del danno è di solito correlato proprio a quella situazione. Quindi vedete che la prima analisi è proprio nel capire i criteri di probabilità. Dopo ci spostiamo alla gravità, il secondo criterio da utilizzare quando si parla di analisi del rischio. Pensiamo anche qui una gravità, ad esempio, che vada da 1 a 4, no? Quindi una gravità minore di 2, compresa tra 2 e 3, compresa tra 3 e 4, e maggiore del nostro limite che avevamo stabilito, che è 4. E quindi possiamo pensare a un rischio basso, a un rischio medio, a un rischio alto o a un rischio molto alto. Che cosa vuol dire rischio basso, rischio medio, rischio alto o rischio molto alto? Beh, rischio basso vuol dire che gli interessati che subiscono quel danno non incontrano particolari inconvenienti, oppure hanno qualche inconveniente che però si può superare senza problemi, che ne so, il riavvio della macchina, il recuperare le informazioni, il reinserire delle informazioni, un po' di fastidio, un po' di irritazione, ma niente di più. Quando il gravità del rischio va a un livello medio, il livello giallo che abbiamo individuato, beh, allora gli interessati cominciano ad incontrare degli inconvenienti che cominciano ad essere significativi. E per superarli, insomma, avranno qualche difficoltà. Si pensi a dei costi aggiuntivi, ad esempio, oppure l'impossibilità di accedere a dei servizi aziendali per un certo periodo, oppure la paura, oppure la mancanza di comprensione di quello che è capitato, oppure lo stress, oppure dei disturbi fisici lievi. Insomma, la situazione comincia a infastidire il soggetto. Poi abbiamo un rischio alto, la gravità aumenta. E che cosa vuol dire un rischio alto? Beh, che gli interessati che dovessero incappare in un evento di quel tipo possono incontrare delle conseguenze significative che possono superare ma con grande difficoltà. Si pensi all'appropriazione indebita di fondi, si pensi a finire nella lista nera delle banche, si pensi ai danni alla propria proprietà, alla perdita del posto di lavoro, a una citazione in giudizio, a un peggioramento delle condizioni di salute. Poi arriviamo al quarto livello, quello rosso al massimo, no? Il rischio molto alto. E che cosa succede? Che gli interessati possono incontrare delle conseguenze addirittura irreversibili e che non sono in grado di superare, quindi difficoltà finanziarie, fallimento, incapacità al lavoro, disturbi psicologici a lungo termine, disturbi fisici fino alla morte. Ecco, questo è il grado, diciamo, di gravità che si combina con quello che abbiamo visto in precedenza delle probabilità. Quindi il concetto di rischio è, da un lato, una combinazione di questi due criteri, di questi due fattori. Dall'altro è l'analisi di due tipologie di rischio che sono comunemente considerate come standard, no? La prima tipologia si chiama rischio inerente e il rischio inerente è il rischio che un'attività di trattamento di dati personali incorpora prima che il titolare abbia considerato, ad esempio, le misure di sicurezza o altri fattori di mitigazione che vengono poi posti in essere. Mentre il rischio residuo è il rischio per i diritti e le libertà degli interessati che è considerato al netto di tutta l'attività e l'effetto di mitigazione che viene fatto, ad esempio, dalle misure di sicurezza, che viene portato dalle misure di sicurezza e anche dai meccanismi di controllo adottati dal titolare. Quindi rischio inerente prima e rischio residuo dopo che sono stati presi tutti i provvedimenti necessari. La valutazione e la gestione del rischio comporta, diciamo, obbligatoriamente un coordinamento di tutte queste attività di valutazione che servono proprio a guidare, a monitorare, a indirizzare, a orientare il titolare nei riguardi dei cosiddetti rischi informatici. In particolare, il considerando 90 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati parla proprio della necessità che il titolare del trattamento effettui la cosiddetta valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio. In particolare, la valutazione d'impatto dovrebbe vertere anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio, assicurando così la protezione dei dati in conformità al regolamento. La valutazione d'impatto o DPA, che è prevista dall'articolo 35 del regolamento europeo, è molto interessante perché mette al centro proprio un processo di analisi del rischio. Praticamente la valutazione d'impatto è una procedura che mira a descrivere un trattamento dei dati per valutare la necessità e la proporzionalità in quel determinato contesto, ma anche i relativi rischi. E questa valutazione dei rischi serve per approntare delle misure idonee per affrontarli. E tendenzialmente la valutazione d'impatto può riguardare un singolo trattamento o anche più trattamenti che presentano delle analogie, ad esempio, proprio in termini di finalità del trattamento e di rischi. L'articolo 35 del regolamento europeo è molto interessante. Praticamente dice che quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso delle nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie fanno particolare paura, no, al legislatore europeo, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Qui interessante perché si parla di rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. È interessante perché la valutazione d'impatto diventa obbligatoria se il trattamento presenta un rischio elevato e il rischio elevato deve essere correlato ai soggetti interessati. Non bisogna quindi focalizzarsi, lo dicevamo qualche minuto fa, sui rischi per l'ente o per l'azienda, ma il rischio è correlato ai soggetti cui i dati si riferiscono. Ecco che allora al secondo punto che che penso debba essere chiaro è che la valutazione del rischio deve riguardare non soltanto la sicurezza del trattamento, ma anche gli effetti complessivi che il trattamento ha nei confronti delle persone. Il termine rischio elevato è molto interessante perché nel regolamento europeo ricorre sia quando si parla della valutazione d'impatto, cioè l'articolo 35, ma anche nell'articolo 34. L'articolo 34, vi ricorderete, è il secondo articolo dopo il 33, ovviamente, che riguarda i data breach e in particolare riguarda la notifica del data breach, ma agli interessati, non all'autorità di controllo. E si ricorderà che agli interessati, appunto, il regolamento dice che andrà fatto soltanto se è presente un rischio elevato. Allora, con riferimento alla valutazione d'impatto, la valutazione d'impatto è sempre richiesta ai sensi dell'articolo 35 in tre casi tendenzialmente. Il primo caso è quando viene eseguita una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano delle decisioni che possano avere effetti giuridici o che incidano in modo analogo significativamente su dette persone fisiche. La seconda, diciamo il secondo caso, la seconda categoria correlata alla valutazione d'impatto è quando il trattamento è eseguito su larga scala e interessa categorie particolari di dati personali, ad esempio dati sensibili, dati biometrici, dati genetici. La terza ipotesi è quando si procede a una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. Il rischio elevato invece nell'articolo 34 comporta la necessità di notifica di data breach agli interessati, per cui ai sensi dell'articolo 34 il titolare deve notificare senza ingiustificato ritardo di aver subito una violazione di dati personali agli interessati quando la stessa è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Quindi nell'articolo precedente, il 33, quando si parla di notifica all'autorità garante si parla di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, mentre nell'articolo 34 si parla di rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Che cosa allora si intende per rischio elevato? Cioè, come si fa a valutare il rischio elevato? Allora, è un rischio che sussiste quando la violazione può comportare un danno fisico, materiale o immateriale per le persone fisiche i cui dati sono stati violati, e quindi in particolare discriminazione, furto o usurpazione di identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, e quindi il verificarsi di tale danno dovrebbe essere considerato probabile quando la violazione riguarda ad esempio dei dati personali particolarmente delicati, cioè dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, oppure che includono dei dati genetici, dei dati relativi alla salute, dati relativi alla vita sessuale, condanne penali, reati, misure di sicurezza, insomma tutte quelle che vengono indicate come categorie particolari di dati. Queste categorie particolari di dati sono molto legate all'idea di rischio elevato. Come si fa a valutare il rischio elevato o quanto è elevato il rischio? Beh, ci possono aiutare considerando 75 e 76 del regolamento, che suggeriscono che di norma nella valutazione del rischio si dovrebbe prendere in considerazione tanto la probabilità, che l'abbiamo vista prima, quanto la gravità del rischio per i diritti e le libertà degli interessati. E il rischio dovrebbe essere valutato in base a una sorta di, con un approccio oggettivo, con una valutazione oggettiva. Il rischio elevato è diviso e si sposa, abbiamo detto, sia con l'idea di valutazione d'impatto che di notifica di data breach. La grande differenza è che la valutazione d'impatto deve valutare, appunto, scusate la ripetizione, un evento ipotetico, mentre la notifica di data breach è la valutazione di un evento già accaduto e che impatto possa avere nei confronti dei diritti e delle libertà delle persone. Il Working Party, articolo 29, nelle linee guida sul data breach, ci viene ancora in aiuto indicando una serie di criteri che noi, secondo me, li potremmo prendere un po' a spunto e a riferimento per il cosiddetto rischio elevato. Cioè, il titolare dovrebbe considerare nel valutare l'esistenza di un rischio i seguenti elementi, dice l'articolo 29, il Working Party, articolo 29. Il tipo di violazione, la natura, il carattere sensibile e il volume dei dati personali che hanno avuto un incidente o che sono stati violati, la facilità di identificazione delle persone fisiche coinvolte nell'incidente, la gravità delle conseguenze per le persone fisiche, le caratteristiche particolari dell'interessato, le caratteristiche particolari del titolare del trattamento di dati e il numero di persone fisiche interessate. Ecco, questi parametri aiutano meglio a comprendere se si è in presenza di un rischio elevato o meno. Se poi uniamo le disposizioni dell'articolo 32 che parlano delle cosiddette misure adeguate di sicurezza, no? E in particolare il titolare deve essere sempre in grado di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché essere in grado di ripristinare al più presto diciamo la disponibilità dei dati. Ecco, se noi uniamo l'articolo 32 che abbiamo detto prima protegge il patrimonio dei dati del titolare con l'analisi del rischio che invece è rivolta a proteggere i diritti e le libertà degli interessati, chiudiamo il quadro, cioè uniamo i due approcci, che sono due approcci molto differenti, perché se vi ricordate l'articolo 32 prevede dei parametri di analisi molto diversi da quelli che abbiamo visto finora. L'articolo 32 dice che le misure di sicurezza idonee il titolare le deve valutare analizzando lo stato dell'arte, i costi di attuazione, la natura del trattamento, l'oggetto del trattamento, il contesto del trattamento, le finalità del trattamento e la gravità del rischio. Quindi l'analisi del rischio diventa un elemento di questa catena all'interno delle misure di sicurezza adeguate, che devono essere sia misure di sicurezza tecniche che misure di sicurezza organizzative. Quali sono le misure di sicurezza tecniche che possono anche aiutare a prevedere o a mitigare il rischio? Beh, il regolamento europeo ne fornisce un elenco che ovviamente non è esaustivo, perché non ci sono più obblighi di misure minime: la pseudonimizzazione, la cifratura dei dati, le misure per garantire riservatezza, integrità e disponibilità e resilienza, il system recovery o il disaster recovery, cioè il tempestivo ripristino dei dati, dei backup, ma anche il penetration test o l'auditing periodico che verifichi e possa valutare l'efficacia delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza organizzative, che di solito sono lasciate un po' da parte ma sono altrettanto importanti, perché sono previste anche queste dall'articolo 32 e anche queste possono essere molto utili per gestire il rischio, sono strettamente correlate ai modelli organizzativi di data protection, quindi a una riorganizzazione dell'azienda, a un'identificazione chiara dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'azienda, a una ripartizione e distribuzione dei compiti e delle funzioni per aree ben specifiche, di modo che si possa far fronte in tempo reale ai molteplici problemi correlati alla protezione dei dati dei singoli ruoli all'interno dell'azienda, e anche una segregazione dei ruoli interni nelle organizzazioni più complesse, di modo che si possano assolvere degli obblighi di controllo effettivi e di garanzia sostanziale di accountability, di protezione dei dati. Interessante anche che all'interno delle misure di sicurezza organizzative ci possano rientrare le cosiddette policy, cioè dei documenti, dei regolamenti, la formalizzazione in disciplinari, ad esempio, di comportamenti correlati alla protezione dei dati. Ecco che allora misure di sicurezza tecniche, misure di sicurezza organizzative, pur essendo qualcosa di diverso dall'analisi del rischio, diventano essenziali per il raggiungimento di un livello di sicurezza adeguato che copra anche quella parte di accountability, di gestione delle informazioni. Bisogna poi tenere presente che tutti i trattamenti, nel caso possano mutare nel futuro e quindi i rischi possano cambiare, necessitano di una rivalutazione del rischio. Quindi è abbastanza comune che ci sia la necessità di operare una nuova valutazione dei rischi in tanti casi, perché ci sono nuovi rischi che si prospettano, perché è stato acquisito ad esempio un sistema che necessita di un'analisi, di un assessment, perché si collega al nostro sistema informativo, perché cambiano i contesti e i modi nei quali sono trattati i dati. Quindi la valutazione del rischio non è che è un adempimento che si fa e poi si dimentica. In molti casi deve essere varia e quindi deve essere rivalutato. Si pensi ad esempio a due casi abbastanza comuni: l'uso di una tecnologia nuova che prima non c'era e che prima quindi non era stata valutata in un'ottica di rischio, oppure semplicemente l'uso dei dati personali per delle nuove finalità che in origine non erano state perseguite e che quindi possono ventilare e prospettare nuovi rischi. Di solito, quando varia l'entità del rischio, bisogna controllare il contesto, cioè il nuovo contesto, se cambia il numero dei dati raccolti, se cambiano le finalità del trattamento, se cambiano le funzionalità dei sistemi che vengono utilizzati, ma anche l'evoluzione del tipo di dati personali oggetto di trattamento, perché magari partiamo da dei dati personali, tra virgolette, semplici e finiamo a trattare anche dei dati appartenenti a categorie particolari. Bisogna guardare se mandiamo i dati a dei nuovi destinatari, cioè se i dati prendono delle direzioni nuove, e bisogna guardare se i dati improvvisamente, ad esempio, vanno all'estero o attiviamo un trasferimento internazionale dei dati. Ecco allora che, oltre al cambiamento delle minacce, al cambio dei rischi, tra l'altro sappiamo che nella società tecnologica i rischi e le minacce nuove sono costanti, può cambiare anche il tipo di trattamento. Quindi, ricapitolando, il mio obiettivo era di introdurre il tema della valutazione del rischio a persone che non lo fanno per mestiere tendenzialmente. Questi sono un po' i punti essenziali. È chiaro che una lettura attenta del Regolamento europeo per la protezione dei dati, una lettura attenta anche delle decisioni che molti garanti europei stanno prendendo in questi mesi, in questi ultimi mesi, proprio sul tema dell'articolo, non solo dell'articolo 32, ma in generale dell'idea di accountability della valutazione del rischio, sono molto molto interessanti. Io sono un po' del parere che sia necessario per il giurista entrare in questo meccanismo di analisi del rischio. Se poi l'analisi del rischio o la valutazione di impatto è particolarmente complessa, è indispensabile rivolgersi a qualcuno che lo faccia di mestiere, insomma, no? Però, anche se magari viene affidata la valutazione di impatto, l'analisi del rischio a chi giustamente lo fa di mestiere, ha da anni dei riferimenti anche tecnici importanti, il comprendere comunque fino al punto in cui siamo arrivati in questo podcast, che cosa c'è alla base, dov'è collocata l'idea di rischio, elevato nel regolamento, come funziona la matrice che mette in rapporto la gravità dell'evento con la sua probabilità, è secondo me di fondamentale importanza e comunque si scoprirà che questo tema è sì complesso, è complesso da approfondire, ma comunque è ben incardinato secondo me nel sistema del regolamento europeo. Questo cambiamento epocale che ha portato all'accountability prevedeva obbligatoriamente la necessità di comprendere anche almeno le basi del rischio. Spero di aver raggiunto l'obiettivo che mi ero prefisso di rendere chiaro questo tema o comunque di dare dei riferimenti chiari poi per gli approfondimenti. Ci vediamo e ci sentiamo al prossimo podcast.